2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica fra le 13 e le 14. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Ma ci sono anche altre modalità per comunicare con noi, ad esempio ci sono quelli che mi contattano per via LinkedIn. In ogni caso, insomma, la modalità che noi preferiamo è quella della posta elettronica, della email, dove concentriamo e dove condividiamo tutti i vostri messaggi. Bene, come sempre, iniziamo con alcune notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Iniziamo da alcuni dati che ci raccontano come stanno andando le vendite di smartphone nel mondo. Secondo i nuovi dati pubblicati da Gartner, questa settimana nel secondo trimestre dell'anno sono stati venduti più di 374 milioni di smartphone, quindi in un trimestre, tre mesi, 374 milioni di smartphone, un mercato che continua a crescere, e mentre Samsung rimane leader con una quota del 19,3% ma in calo, sale al secondo posto Huawei con il 13,3% in aumento. Apple è il terzo produttore con una quota che sostanzialmente è stabile all'11,9%. Poi ci sono altri due importanti produttori cinesi, ovvero Oppo e Xiaomi. Il resto dei produttori copre il 39% del mercato mondiale, a conferma che nel mercato Android c'è una grandissima frammentazione. Una delle sfide del marketing digitale è capire quanta influenza hanno le campagne pubblicitarie online su internet per gli acquisti offline, cioè gli acquisti nei punti vendita fisici. E magari mi informo sul sito di una marca, di un distributore prevalentemente online, e poi vado a fare l'acquisto in una catena di negozi di un'altra marca. Allora, esistono vari sistemi più o meno efficaci per tracciare questi comportamenti e molti ovviamente si basano sulla geolocalizzazione. Secondo Bloomberg, Google avrebbe un accordo segreto con Mastercard per chiudere il cerchio e sapere chi ha comprato e dove, e quindi utilizzando i dati di pagamento con carta di credito. Dati che servono a Google per dimostrare l'efficacia della pubblicità online sulla rete di esercizi fisici. Per il momento questi dati sono disponibili solo ad alcuni esercenti negli Stati Uniti e secondo Google questi dati sarebbero non puntuali con nome e cognome dell'utente, ma vengono anonimizzati. È in corso in questi giorni a Berlino l'IFA, che molti di voi conosceranno, è una delle più importanti fiere al mondo per quanto riguarda l'elettronica di consumo. Ci sono molte tendenze in atto, ma sostanzialmente molte conferme e anche molti prodotti presentati che sono, come abbiamo visto anche nelle ultime fiere, un incremento di tecnologia, insomma novità incrementale, quindi nulla di particolarmente interessante. Però c'è una tendenza interessante, direi una conferma, che è quella dei produttori di TV di puntare ora sull'8K, cioè esaurite le cartucce per il 4K, si punta su questa risoluzione ancora più alta. Samsung ha presentato alcuni prodotti che si spingono fino a 85 pollici e che fra circa due mesi dovrebbero arrivare anche sul nostro mercato. Rimane ovviamente da capire a che cosa serva oggi un TV con questa risoluzione, visto che non esistono contenuti a parte le fotografie, ma di questo tema parleremo in una delle prossime puntate di 2024. Da segnalare sempre dall'IFA di Berlino, e sempre a proposito di TV con questa risoluzione, il nuovo televisore, che per il momento non ha una data d'arrivo sul mercato e non ha nemmeno un prezzo, ma è un prodotto sicuramente molto interessante, un OLED 8K di LG da 88 pollici. Parliamo ancora di TV, ma non di prodotti, bensì di televisione. Ad un anno dal lancio negli Stati Uniti è ora disponibile anche in Italia Facebook Watch, il canale televisivo con contenuti di vario genere, anche dal vivo, e altamente personalizzabile in base alle preferenze degli utenti. Facebook punterà molto sul coinvolgimento degli utenti, che possono ovviamente commentare, una delle caratteristiche di Facebook durante programmi dal vivo, quindi non solo più commenti su canali televisivi di altri produttori, ma direttamente sul canale televisivo di Facebook. Questo è Facebook Watch. Un'ultima notizia riguarda Apple, che si prepara a presentare nuovi prodotti il 12 settembre e ha confermato in settimana di aver acquistato una startup chiamata Aconia Holographics, specializzata nella progettazione di lenti per occhiali per realtà aumentata. Ovviamente Apple compra molte startup, a volte ne utilizza la tecnologia, a volte non la utilizza, a volte non lo sappiamo nemmeno, però questa è una notizia interessante perché conferma il grande fermento che c'è nel mondo, nel settore della realtà aumentata. In questa che è la nostra ultima puntata della versione estiva, anche se per la maggior parte delle nostre puntate anche d'estate vi abbiamo proposto contenuti originali, nuovi, seguendo le cronache di questi ultimi mesi, per l'ultima puntata vi ripropongo alcune interviste interessanti che abbiamo realizzato nel corso degli ultimi mesi, come quella su Hyperloop Transportation Technology. Il fondatore è Bipop Gresta. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Diciamo subito che cos'è Hyperloop, il concetto, l'idea, poi entriamo pian pianino in questa cosa nuova, veramente, che io dico rivoluzionerà il trasporto, poi vedremo per quale motivo. Che cos'è?
Dici bene. Immaginati una capsula piena di persone, la metti dentro un tubo, evacui il tubo dall'aria, quindi non c'è resistenza, e con un sistema di levitazione la fai praticamente levitare dentro il tubo, e poi muovere questa capsula dal punto A al punto B a quasi la velocità del suono, utilizzando un decimo dell'energia necessaria per muovere un treno.
Quindi un sistema ad altissima velocità, 1200 km all'ora, una roba del genere, a bassissimo consumo. Questa è una cosa importante.
Questa è la parte molto importante da dire, perché tutti parlano di questa velocità, però la velocità ha costi di quelli che abbiamo visto fino ad oggi, i costi del Concorde o i costi dell'alta velocità, hanno dei risultati terribili nella nostra società, perché non c'è un treno, una metro o un altro sistema che attualmente fa soldi, sono tutti sovvenzionati dalle tasse, dallo Stato. Hyperloop ha una grandissima opportunità, è quella di riuscire a creare più energia di quella che consuma utilizzando una combinazione di energie rinnovabili. Vuol dire che utilizziamo i pannelli solari, li combiniamo con l'eolico, li aggiungiamo anche il recupero dell'energia cinetica, cioè quando muoviamo la capsula possiamo generare elettricità, anche i freni possono generare elettricità, si chiamano freni rigenerativi, e in alcuni climi dove i pannelli solari non sono efficienti usiamo l'energia geotermica. La combinazione di questo può raggiungere fino al 30% in più di energia di quella che consumiamo. E questo non è una cosa che facciamo con tecnologie pazzesche. Stiamo utilizzando tecnologie che già esistono. Mi piacerebbe dire che siamo inventori di tutto. In realtà abbiamo assemblato tecnologie esistenti.
Giusto per ribadire, ricapitolare questa immagine di questo, chiamiamolo treno, giusto? Perché uno ce l'ha in tedesco, dici non si può dire.
Si chiama Hyperloop.
Ok. Però è un tubo. Sì. Un tubo che è largo qualche metro,
4
metri, e dentro questo tubo ci sono questi, possiamo chiamarli vagoni? No?
No.
Non ti piace, esatto.
Allora,
per dare
capsule,
delle immagini agli ascoltatori, delle capsule dove ci sono i passeggeri seduti.
Sì, immaginatevi queste cose con le ruote che a un certo punto decollano di pochi centimetri dal terreno, su delle guide, quindi non è che si muovono, non può uscire dai binari, deragliare come i treni, protetto completamente dalle intemperie, e ha una pressione che sono da 1 ai 10 pascal, cioè molto,
molto bassa,
rarefatta,
sì.
Però con un sistema che è totalmente sicuro perché utilizziamo le stesse tecnologie degli aerei senza i rischi dell'aereo, certo. Perché non abbiamo i punti di rottura degli aerei, non abbiamo l'ambiente esterno ostile come gli aerei. Tu quando decolli con un aereo, tutto quello che ti circonda cerca di ucciderti. Non voglio spaventare il passeggero.
A partire dalla pressione.
Sì. Noi stiamo in un sistema di bassa pressione, ma il sistema ti protegge perché non ha attrito, è così come nello spazio. Però la cosa bella è che in qualsiasi momento puoi aprire le valvole e sei a 20 secondi da tornare si chiama nel limite Armstrong, e quindi alla possibilità di respirare in sicurezza.
Senti, tu dicevi non stiamo utilizzando tecnologie spaziali comunque evolutissime, in effetti questa idea esiste già da un po' di tempo, ma per quale motivo solo negli ultimi 3, 4, 5 anni si sta parlando di Hyperloop? Perché voi siete una delle aziende che sta sviluppando un sistema di questo tipo.
Allora, noi siamo l'azienda originale. Esatto. Quando Elon Musk, il fondatore di SpaceX e Tesla, ha pubblicato il white paper comunicando al mondo che voleva realizzare questo progetto, lui ha anche detto che era troppo impegnato in Tesla e in SpaceX, e ha detto: io non lo posso fare, ma chiunque vuole raccogliere questa sfida io sarò molto disponibile a supportarvi. E due settimane dopo il mio socio Dirk Alborn, un brillante imprenditore tedesco, ha pensato di prendere questo documento e di metterlo nel nostro sito Jumpstart Fund, che è un sito che per la prima volta al mondo ha proposto di realizzare progetti innovativi in cambio di stock options di questi progetti. Se il progetto viene votato dalla community, lo realizziamo. Questo era il progetto perfetto, e quello che è successo subito dopo è stato magico, perché nel poco tempo, già nel primo mese, circa 100 scienziati da tutto il mondo hanno iniziato ad aderire. Quando io ho incontrato il mio socio e mi ha proposto di fare questa cosa, all'inizio ho detto: ma tu sei matto? Cioè, perché...
Ma un pochettino sì, però...
Beh, ma io sono un altro matto, quindi sì, siamo perfetti insieme. Però la cosa che mi ha entusiasmato fin dall'inizio era questa capacità di innovare anche il concetto di azienda, e io l'ho trovato forse anche più interessante di Hyperloop. Era la prima volta che c'era una proposta di realizzare un progetto così importante utilizzando le migliori menti del pianeta, e quindi io ho lavorato per dare a questa azienda una organizzazione aziendale, per trasformarlo in una vera azienda. Io nel passato ho costruito il più grosso incubatore italiano, Digital Magics, e poi ho partecipato a 3 quotazioni in borsa, quindi ho fatto diverse volte dal garage all'IPO. Sì. E credo che le mie skill sono proprio sulla organizzazione, e quindi dopo un po' abbiamo iniziato a crescere in termini di adesioni. Per lavorare nella nostra azienda puoi contribuire con la tua knowledge, col tuo, come si dice,
con le tue competenze, le conoscenze, sì,
con dei soldi o con assets. E quello che è successo in 5 anni dopo la fondazione: noi siamo la prima e la più grande azienda, abbiamo anche il brand Hyperloop che possediamo in 37 paesi. Ma la cosa straordinaria è come l'abbiamo realizzato. Abbiamo meno di 40 dipendenti e 920 scienziati da tutto il mondo. Abbiamo persone da 42 paesi, persone da NASA, SpaceX, Tesla, Boeing, Aerospace, Lockheed Martin, MIT, Stanford, grossissime aziende in giro per il mondo hanno iniziato a contribuire, le inventori delle pompe a vacuum, Leybold, che hanno costruito...
Le pompe che servono per creare il vuoto, sì, o comunque per creare questa situazione di bassa pressione.
Bravissimo. Mm-hmm. Sì, aiutami a parlare italiano, scusa.
Sì, ma perché diciamolo subito, tu vivi tra Dubai e Los Angeles,
sì, e in altri 40 paesi.
E quindi non parli spessissimo italiano.
No, anche se...
Però,
comporto bene, okay.
Sì, guarda, molto spesso ho ospiti che sono italianissimi, stanno sempre in Italia, che parlano in ambienti effettivamente dove l'inglese è la loro lingua, sì, di tutti i giorni, e mettono parole in inglese molto più di quelle che metti
super
tu.
Super complicato, quindi, il tuo cervello inizia a fare twist.
Sì,
però
sì,
diciamo che la cosa più importante di quello che abbiamo realizzato è un progetto che hanno definito la più grande startup del pianeta. A me non... non mi piace particolarmente questa visione. Io preferisco dire che siamo il più grosso progetto che l'umanità ha fatto per mettere insieme le migliori menti per risolvere uno dei problemi più grandi, che è il trasporto. E noi
sì.
siamo stati pubblicati da Harvard Business Review. Sono particolarmente orgoglioso perché da settembre dell'anno scorso c'è un corso ad Harvard che insegna a noi il nostro progetto e il modo in cui possiamo mettere insieme le risorse umane per risolvere tutti i problemi del mondo: l'energia, le case, i trasporti, tutto può essere risolto. Abbiamo le tecnologie che, se le mettiamo insieme, l'umanità si mette insieme, possiamo risolvere tutti i problemi del pianeta.
Voi, tu hai citato prima questa piattaforma di crowdfunding, quindi che raccoglie finanziamenti, donazioni da tutto
sì.
il mondo.
Crowdsourcing.
Crowdsourcing, sì. sì. Mix tra crowdsourcing e crowdfunding.
Bravo.
Okay.
Bravo.
E potete, e questa è un'altra cosa straordinaria, potete contare su un budget importante.
Sì, abbiamo raccolto 32 milioni di dollari più 100 milioni in assets e contributions, quindi tutti questi scienziati hanno contribuito per 70.000 ore di engineering
e progettazione.
Progettazione. Quindi siamo sì. potuti passare da un white paper di Elon Musk a costruire il primo in Toulouse. Abbiamo iniziato la realizzazione del primo Hyperloop della storia dell'umanità in Toulouse, è 1,4 km.
Toulouse è Tolosa in Francia.
Tolosa, sì. Uh-huh. Okay. Tolosa. E, dentro l'aeroporto di Francasal, che è un ex aeroporto militare, dove ci hanno dato non solo la terra per costruire il primo Hyperloop, ma anche un palazzo dove stiamo costruendo il primo centro di ricerca mondiale sull'airframing. La stessa cosa è successa poi in Brasile, quando il governo brasiliano, in una competizione internazionale, hanno vinto il centro di ricerca per la logistica Hyperloop. E quindi ci hanno contribuito per 26 milioni di reais in un matching fund. Il governo francese ha contribuito per 20 milioni di euro in matching fund. Quindi per ogni dollaro che mettiamo, loro mettono un altro dollaro.
Okay.
E quindi stiamo realizzando un progetto che fa della evoluzione la propria natura. Se vuoi, sta succedendo quello che è successo quando siamo andati sulla Luna. Siamo andati sulla Luna e abbiamo innovato 60 industrie. E noi nel nostro piccolo ne stiamo innovando 15.
E che
abbiamo...
è poco.
Sì, sono molto contento perché abbiamo scoperto che tante tecnologie che noi avevamo bisogno erano già là fuori, e ci serviva solo di avere un progetto appassionante dove questi scienziati potessero inviarci le loro soluzioni.
Quali sono i principali sviluppi tecnologici che devono essere portati a compimento per poi realizzare Hyperloop e poterlo farlo utilizzare alle persone?
Ma Hyperloop è in costruzione,
quindi è già tutto pronto?
Sì, il modello numero okay. uno è in costruzione, la capsula arriva a settembre in Toulouse, stiamo iniziando a fare le prime prototyping per la certificazione. E lo so, la gente non pensa a questo come al presente, pensa sempre al futuro, ma io credo che sia molto più presente di tante altre tecnologie come la self-driving car o i droni per i passeggeri. Noi siamo in una fase molto avanzata del progetto, abbiamo anche firmato 11 contratti con 11 governi in giro per il mondo. E abbiamo, qualche settimana fa, ho firmato, dopo la sponsorship che ho ricevuto di Sua Altezza Reale Sheikh Falah bin Zayed Al Nahyan, che è personalmente il mio socio.
Negli Emirati?
Sì, in Abu Dhabi.
Sì.
Abbiamo siglato un accordo con Al Dar, la più grande società di costruzione in Abu Dhabi, che è posseduta dallo Sheikh, per la realizzazione del primo tratto commerciale. E quindi siamo proprio in una fase di rollout.
Che verrà fatto negli Emirati?
Sì, Al Ghadir, che è un sviluppo real estate, come si dice?
Sì, un nuovo quartiere.
Un nuovo quartiere ai bordi di Abu Dhabi, che è vicino all'Expo 2020, che verrà realizzato
sì.
molto presto. Quindi contiamo di avere la prima linea commerciale funzionante per l'Expo 2020.
Quanti chilometri?
Questa è il primi 10 di una linea molto più lunga che collegherà Al-Ghadir all'aeroporto e alla Yas Island, dove c'è il Ferrari Park.
Sì, sì, esatto, dove c'è il circuito di Yas Marina.
Bravissimo.
Dove ci sarà la Formula 1.
Ah, lo conosci.
Sì, sì, io guardo la Formula 1, quindi so che poi sono anche stato a vedere questo circuito.
E io vivo lì vicino.
Molto affascinante, molto futuristico.
Sì.
Senti, ma in 10 chilometri riesci a raggiungere i 1200 chilometri? No.
Riusciamo a raggiungerlo senza passeggeri, ma qua il concetto non è andare veloce e basta, è raggiungere un livello di efficienza che ti permette di essere profittevole. Cosa vuol dire? Se noi vogliamo un sistema che cambia lo status quo dei sistemi di trasporti, abbiamo bisogno di un sistema che non lavora sui consumi, come la benzina e come tutto questo economia dei consumi che abbiamo costruito in maniera così stupida, perché il nostro pianeta ha risorse limitate. Come fai a creare un'economia a risorse limitate in un pianeta a risorse limitate?
Perché tanti anni fa sembravano illimitate, poi ci siamo accorti che invece, oltre che limitate, sono anche un problema di inquinamento
ambientale. Quindi noi ci siamo concentrati proprio su questo: come poter realizzare un progetto che riesce a lavorare sull'abbondanza. E cos'è più abbondante del sole? Niente. Abbiamo un'abbondanza in vari paesi che ci può far raggiungere il 30% di eccesso di energia, che significa un bassissimo costo del biglietto.
Certo.
Nella efficienza dei pannelli solari oggi siamo al 21% di efficienza, ma il grafico di efficienza sale e il costo scende. C'è un livello di break even in 8-10 anni dove la generazione di energia è talmente efficiente che può ripagare interamente il costo del viaggio. E quindi abbiamo un sistema che può permettere all'umanità di equilibrare i sistemi di trasporto, renderli accessibili a tutti, un'umanità che può ridisegnare il modo in cui trasportiamo i passeggeri e le merci, ricostruendo anche il concetto di viaggio, perché noi ora classifichiamo le persone tramite, non so, prima classe, seconda classe. Questo è stupido, non ha nessun senso. Noi siamo delle persone diverse quando viaggiamo, per esempio andando a lavorare o tornando da lavoro. Abbiamo bisogno di cose diverse, siamo la stessa persona. Ma se sono con mia ragazza o mia moglie, o sono con il mio partner, o sono con un turista, ho bisogno di cose diverse. Se sono con i miei figli, ho bisogno di cose diverse. E quindi stiamo ridisegnando l'esperienza del passeggero basato sulle proprie funzioni. E quindi siamo in grado di leggere il profilo di questo che chiamiamo il passeggero nudo, perché non ha bisogno di niente, ha bisogno solo della sua biometrica, quindi del suo volto, e può accedere a una serie di servizi disegnati per lui, per quel momento preciso.
Tipo?
Per esempio, noi abbiamo un sistema di finestre avanzate. Sto traducendo in tempo reale.
Sì, dall'inglese all'italiano.
Dall'inglese, un sistema di finestre avanzate che ci permette di simulare la definizione dell'occhio umano. L'occhio vede, se lo definisci in pixel, in 120k, però in realtà già dai 10k in su noi non distinguiamo se è una finestra o se è uno schermo.
Sì.
L'unica differenza è che se tu guardi fuori dalla finestra, quando ti muovi, ovviamente la proporzione delle cose cambia, giusto?
Sì, sì.
È il modo in cui
prospettiva.
La prospettiva.
Sì, sì.
Non la proporzione, scusa, sì, grazie. Sì, sì. E la prospettiva cambia, quindi noi abbiamo questa sensazione di reale. Noi l'abbiamo replicato con un sistema di motion capturing che riesce a ridarti l'esatta prospettiva.
Ah.
E quindi ora dove vuoi andare?
Ah, certo.
Ti posso portare, non so, e puoi
anche
guardare.
Perché a 1200 km all'ora diventa un po' complicato,
esatto,
guardare fuori dal finestrino.
Quindi puoi guardare fuori dal finestrino, la funzione, ma anche puoi vedere una versione decelerata. Oppure puoi guardare nel futuro, nel passato, o vuoi andare a Parigi, vuoi vedere, ora stiamo lavorando con una serie di brand, per esempio, vuoi vedere Spider-Man che ti bussa al finestrino e ti dice, oh, vai al cinema, sono...
Pubblicità evoluta.
Beh, sono servizi premium, diciamo, che possono anche riequilibrare tutto il discorso dei trasporti, perché magari possiamo dare gratis a tutti il trasporto e solo a quelli premium facciamo pagare questi servizi evoluti.
Dunque, adesso abbiamo una breve pausa. Rimani con noi, riprendiamo tra poco.
2024.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Stiamo parlando di Hyperloop, questa nuova tecnologia. Ci sono varie aziende che stanno tentando di prima sperimentare, progettare, costruire e poi realizzare concretamente delle linee secondo questo nuovo concetto all'interno di questi tubi quasi vuoti dove l'attrito è molto basso. Sono sistemi a lievitazione magnetica che possono andare quindi a velocità molto molto elevate. Dunque è con noi Bipop Gresta, che è uno dei fondatori di Hyperloop Transportation Technology, una di queste società, ma come avete sentito detto anche dalla sua voce, la prima vera società che rappresenta il nucleo di sviluppo di questa tecnologia. Bipop, per realizzare concretamente un'infrastruttura sul territorio, siamo all'Italia, in Europa, insomma in giro per il mondo, ecco, che cosa è necessario trovare?
Noi possiamo utilizzare quello che già esiste. Questa è la cosa bella di Hyperloop, perché viene costruito sui piloni e quindi può seguire il tracciato delle autostrade.
Quindi potreste
ferrovie.
Farlo sull'autostrada del sole,
certo.
Anzi su tutte le autostrade principali da nord a sud.
Sì, quasi tutto, ovviamente vanno visti caso per caso.
Per fare le curve come...
No, ancora, non è questione di andare alla velocità del suono sempre,
okay.
È come un treno, l'importante è che tu acceleri e deceleri abbastanza slow, come si dice,
lentamente
sì. Da poter non far percepire al passeggero questa velocità. Se tu stai sotto un G di accelerazione e decelerazione e 0.5 laterale, non sente praticamente niente, meno di una macchina o di un aereo.
Certo, sarebbe fastidioso a fare delle accelerazioni, un po' come quando uno va sulle montagne russe, ci da. Sono alcune montagne russe che ti fanno star male perché hanno delle accelerazioni o decelerazioni troppo elevate.
Anche 5G.
Sì, 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 certo.
E quindi è sempre una questione di quanto acceleri velocemente.
Quando vedremo il primo pezzo di Hyperloop funzionante?
Il primo Hyperloop della storia lo stiamo costruendo a Toulouse, è un full scale che trasporterà passeggeri e cargo. E freight, quindi
merci.
Container merci.
Sì.
La linea commerciale in Abu Dhabi è prevista per il 2020.
Quando ci sarà l'Expo?
Sì.
E Tolosa invece un po' prima?
Tolosa iniziamo a far vedere delle cose del 2019.
Quindi dal prossimo anno.
Sì.
Grazie a Bipop Gresta per essere stato con noi, per il lavoro che stai facendo. In bocca al lupo. Grazie, a presto.
Ciao.
Proseguiamo questa puntata di 2024 parlando di anonimato in rete, anonimato digitale. Questo è un tema molto importante che affronteremo anche in futuro in altre puntate di 2024. Ne abbiamo parlato con Fabio Pietrosanti, che è presidente nonché uno dei fondatori del Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani digitali. Un argomento molto importante non solo in paesi dove non ci sono i processi democratici che conosciamo in Occidente, ma anche nei nostri paesi. Abbiamo parlato di anonimato online, anonimato digitale, partendo e parlando di Tor, la famosa per molti solo per nome, perché magari molti non la conoscono e non l'hanno mai provata, comunque la famosa rete Tor.
L'anonimato tecnologico è garantito esclusivamente dalla rete Tor, che di fatto oggi rappresenta la tecnologia di anonimato più utilizzata al mondo. Parliamo di oltre 1,5 milioni di utilizzatori ogni giorno, che è gestita dal Tor Project, un'organizzazione statunitense ma i cui sviluppatori e supporter sono diffusi in tutto il mondo. Basti pensare che la infrastruttura di server della rete Tor conta oltre 6,000 volontari in tutti i singoli paesi del mondo, che mettono a disposizione i propri server per poter garantire il funzionamento dell'anonimato della rete Tor. Tor è un progetto che nasce con l'esigenza di fornire l'anonimato nella navigazione su internet, quindi questo è il requisito principale della rete Tor, ma evolve per superare i filtri censori praticati da molti governi diciamo, diversamente democratici, se vogliamo utilizzare un termine, diciamo, perché molti paesi dove non c'è la libertà d'espressione e neanche la tutela dei diritti civili di base praticano censura internet, quindi il blocco dell'accesso a siti internet che fanno informazione indipendente o che magari fanno controinformazione, informazione nell'ambito politico di opposizione al governo. Mm-hmm. Di conseguenza in questi paesi, possiamo citarne uno, l'Arabia Saudita o la Cina ad esempio, l'accesso a tutti i siti che vogliono criticare, magari anche in modo costruttivo, il governo è bloccato. Di conseguenza l'unico modo per accedervi è l'utilizzo della rete Tor. Quindi in questo caso il superamento della censura va di pari passo con l'anonimato, perché se il governo locale venisse a sapere che un certo attivista, avvocato o giornalista è solito pubblicare una certa informazione, potrebbe avere delle ripercussioni.
Chiarissimo. Senti, la rete Tor come si utilizza? È una cosa, perché alcuni ascoltatori potrebbero pensare, chissà, cosa difficilissima, devo essere un esperto di tecnologia. Sì o no?
Usare Tor è estremamente semplice. Di fatto l'utilizzo principale di Tor viene fatto attraverso il cosiddetto Tor Browser, che non è altro che un'applicazione desktop disponibile per Windows, Linux, Mac OS X e anche per dispositivi Android e iPhone, che è a tutti gli effetti un Mozilla Firefox modificato per avere alcune caratteristiche di sicurezza e antitracciamento in più che integra al suo interno la rete Tor. Quindi oggi voler provare l'utilizzo di Tor significa andare sul sito del Tor Project, scaricare il Tor browser e fare doppio clic e trovarsi davanti a sé un browser che ogni volta che ci si collega alla rete internet o a un sito web uscirà da un paese diverso e ogni 10 minuti cambierà il percorso che attraversa la rete Tor. Quando dico percorso della rete Tor, è utile sapere che ogni collegamento che attraversa la rete Tor usando il Tor browser effettua un passaggio sempre in tre server, un punto di ingresso, un punto di mezzo e un punto di uscita, e ognuno di questi tre server non sa qual è quello successivo e qual è quello precedente. Questo è un metodo con cui è possibile diciamo anche impedire la coercizione di gestori di server Tor che non devono necessariamente essere soggetti fiduciari dell'anonimato identità.
Questo è un meccanismo che se uno non dico che sia esperto, però se non segue un po' le notizie di tecnologia fa fatica a comprendere, perché uno dice ma no, io voglio e pretendo di sapere chi è. No, tecnologicamente questa cosa nasce in questo modo, e quindi anche se il magistrato va a scoprire il primo server non saprà mai quale sarà il secondo.
Nell'ambito della sicurezza informatica esiste un'area della crittografia che sono le tecnologie di cosiddetto, uso un inglesismo, end-to-end encryption, in cui la cifratura dei dati o delle comunicazioni avviene in modo tale che qualunque pezzo intermedio tra noi e il destinatario non possa in alcun modo accedere alle informazioni, e quindi anche i tramite si trovano deresponsabilizzati del poter tecnicamente sapere a quali informazioni sto accedendo. E la rete Tor ha questo sistema by design.
Sì, che questa tecnologia viene utilizzata anche da WhatsApp.
Certo.
Pertanto giù per fare un esempio.
WhatsApp stessa, come anche adesso Skype opzionalmente, piuttosto che
Telegram,
offrono la possibilità di fare chat end-to-end encrypted, quindi crittografate, senza che sia possibile per l'intermediario che gestisce il server accedere alle comunicazioni. Questo tipo di tecnologie fino a 10-15 anni fa venivano considerate tecnologie come dire, ad appannaggio esclusivo dell'ambito militare o dell'ambito dell'attivismo molto forte nell'ambito della tutela dei diritti digitali. Oggi ci troviamo che abbiamo miliardi di persone che quando usano WhatsApp usano queste tecnologie, quindi c'è stata una vera rivoluzione. Bisogna dare sicuramente merito anche alle disclosure, le rilevazioni fatte da Edward Snowden sulla sorveglianza massiva, che hanno ispirato tutto il mondo della tecnologia su scala planetaria, nonché tutto il mondo della politica, che forse è necessario avere sistemi di security by design, cioè in cui il design della tecnologia
devono nascere sicuri.
Esattamente. La stessa ENISA, l'ente europeo per la sicurezza delle informazioni, nelle sue linee guida dell'anno scorso ha identificato che il privacy by design, cioè l'integrazione di tecnologie di cifratura forte di questo tipo, dovrebbe essere alla base di tutte le tecnologie future adottate nell'Unione Europea.
Certo, senti, dentro a Tor che cosa ci si trova? Non vado su Tor per vedere il sole24ore.com.
Innanzitutto posso andare sul sito del Sole 24 Ore anche utilizzando Tor, perché magari vorrei non far sapere al sito del Sole 24 Ore il mio indirizzo di provenienza, che potrebbe essere utilizzato per la mia identificazione. Tuttavia,
quindi può essere un modo, scusa se ti interrompo, un modo per navigare nella internet tra virgolette normale senza essere tracciati con cookies che poi vogliono darci la pubblicità profilata.
Beh, molte persone utilizzano Tor esattamente per questo e anche per poter fruire di informazioni neutrali dalla profilazione. Nel momento in cui vado ad utilizzare un motore di ricerca come Google, e questo anche se non sono, se non ho acceduto al mio Google account, lo sa che quel telefonino o quel computer e quell'indirizzo internet è di casa mia, perché in altri modi sarà riuscito a inferirlo, e quindi mi presenterà sempre dei risultati che sono consoni alla mia profilazione, seppur non precisa. Nel momento in cui utilizzo Tor, la profilazione viene completamente eliminata, e non solo. Se l'indirizzo con cui mi presenterò su internet ai server di Google potrà essere adesso il Giappone, ricarico la pagina web, uscirò dall'Argentina, ricarico la pagina web, uscirò dal Sudafrica, di conseguenza impedisco e rendo sostanzialmente impossibile la profilazione della mia navigazione. A quel punto le mie ricerche su internet possono essere del tutto neutrali. Questo è un elemento importante per chi fa ricerche e vuole eliminare l'effetto profilazione.
Molto interessante, certo. E poi che cosa ci si trova?
Beh, Tor, oltre a essere un mezzo di tramite per raggiungere la rete internet e i siti internet in modo anonimo e superare i filtri di censura, ha anche al suo interno una rete, comunemente chiamata Deep Web, basata sui cosiddetti Onion Service, cioè dei siti internet che esistono e sono raggiungibili solo ed esclusivamente all'interno della rete Tor. In quest'ambito ci sono molti siti raggiungibili solo sulla rete Tor, ne dico uno più famoso fra tutti: Facebook è raggiungibile sulla rete Tor, ma esistono anche molti siti nell'ambito giornalistico. Negli Stati Uniti soprattutto c'è stata una fortissima diffusione sull'utilizzo della rete Tor per erogare i siti web delle testate, parliamo del New York Times, non del giornale di provincia, accessibili direttamente tramite la rete Tor. Oltre a questo troviamo anche molte iniziative per il whistleblowing, quindi molte iniziative che servono per effettuare segnalazioni di atti o fatti di corruzione, avendo una tutela dell'anonimato mutua, in cui il segnalante non sa dove si trova il server tramite cui sta facendo la segnalazione, benché magari conosce l'identità dell'organizzazione che gestisce quella specifica iniziativa.
Sì, sì, sì. Oh, va detto che dentro a Tor, proprio perché c'è anonimato, esiste anche il crimine, giusto?
Questo è il motivo per cui Tor è maggiormente nota alle cronache pubblicamente. Ovviamente
la stessa storia degli hacker,
certamente,
che vengono identificati per una parte che non so se è la maggioranza o la minoranza, però comunque non sono il tutto.
Ovviamente nel momento in cui ci sono caratteristiche di anonimato forte, anche soggetti criminali tenderanno ad utilizzarle, perché quando voglio non dare alcun meccanismo di fiducia a terzi, quindi le tecnologie diciamo che non possono essere accedute da una terza parte di fiducia, ci saranno anche iniziative di vendita di droga, vendita di armi, piuttosto che forum con contenuti sessuali espliciti. E questo esiste, ma c'è da dire una cosa: esiste anche su internet. Sono stati fatti degli studi e delle analisi circa 3 anni fa sulla quantità di siti che vendono droga su internet, la quantità di siti che vendono droga all'interno di Tor. Beh, su internet parliamo del rapporto 10-1. È ovvio che fa molto più notizia perché è il deep web, perché è nascosto, perché ci sono caratteristiche di anonimato molto forte, quindi essendo mediaticamente diciamo più notiziabile, più affascinante, se ne parla molto di più. Ma quando parliamo di deep web o web nascosto, in realtà parliamo del web non indicizzato dai motori di ricerca, non necessariamente la componente di web che si trova all'interno della rete Tor, le cui statistiche aggiornate a qualche mese fa vedevano non più di 50.000 siti, confronto ai miliardi di siti che troviamo su internet.
Certo. Senti, a cos'altro può servire Tor? Perché ci sono delle evoluzioni interessanti, visto che noi parliamo, ed è un tema industriale, di internet degli oggetti. Ci sono, sappiamo benissimo, nelle nostre case, ma sempre più nelle nostre città e nelle nostre aziende, oggetti che sono connessi alla rete, che parlano tra di loro e in alcuni casi non sappiamo nemmeno quello che si dicono, lo sappiamo ma non passano attraverso l'interazione umana.
Sì, questa è un'evoluzione molto interessante e recente dell'utilizzo della tecnologia Tor e della rete Tor, dei cosiddetti server Onion, quelli raggiungibili solo dentro Tor, che è l'applicazione dell'internet delle cose. Questo perché una delle principali problematiche di cyber security dell'internet delle cose riguarda e la sicurezza del mezzo trasmissivo, degli oggetti che ci troviamo in casa con dei server su internet, ma anche l'affidabilità di questi server su internet, cioè il collegamento deve essere messo in sicurezza, ma si pone un problema di centralizzazione, cioè se ho 10.000 frigoriferi che si collegano tutti a un unico server, se questo server viene meno, l'applicazione mobile che permetterà di vedere la temperatura del mio frigorifero non funzionerà più. La rete Tor, essendo nata e cresciuta con dei meccanismi di resilienza anche rispetto ad attacchi governativi, è una tipica rete di tipo peer-to-peer, cioè è una rete in cui
decentralizzata
in cui tutti i partecipanti hanno un ruolo attivo. Di conseguenza, adottare Tor, cosa che sta accadendo nell'ambito dell'internet delle cose, permette di dare sicurezza al mezzo di trasporto, autenticazione al mezzo di trasporto, ma soprattutto acquisire quella affidabilità e indipendenza rispetto al, usiamo il termine semplice, il server che si rompe. A riguardo è utile fare un esempio di capitato alcuni mesi fa, in cui un'azienda che offre una piattaforma di sviluppo per consentire a integratori di sistema di creare piattaforme IoT in modo molto veloce, è andata fallita. E decine di migliaia di dispositivi prodotti da altre aziende che si sono appoggiate su questa tecnologia si sono trovati sconnessi, perché essendo l'azienda con i server centrali andata fallita, i dispositivi non avevano più il server centrale a cui collegarsi. L'utilizzo di Tor all'interno dell'internet delle cose previene questo tipo di rischio.
Certo, senti, tornando al punto dal quale siamo partiti, cioè l'utilizzo della tecnologia che garantisce anonimato per o temi anticorruzione, e qui c'è il legame con la scelta di ANAC di andare in questa direzione, e poi tutto quello che succede in paesi dove, come tu dicevi, insomma, ci sono dei problemi più gravi di democrazia rispetto a quelli che conosciamo nei paesi occidentali. Ecco, ma su questo tema, nei paesi occidentali, nei nostri paesi, ci sono delle altre applicazioni sulle quali voi state lavorando come centro Hermes?
Beh, nell'ambito tecnologico c'è tanta attività fatta per la trasparenza nella pubblica amministrazione e per la misurazione della sicurezza del web italiano. Sono progetti in questo momento in itinere, ma c'è in corso ad esempio una mappatura di tutti i siti della pubblica amministrazione italiana che nascondono la propria sezione amministrazione trasparente, obbligatoria per legge con tutti i contratti, consulenze e compensi dei dirigenti, dai motori di ricerca, che è un'azione di opacità per cercare di nascondersi all'adempimento trasparenza. Un'altra iniziativa interessante in itinere che presenteremo nei prossimi mesi è la mappatura della sicurezza dei siti web per settori verticali, cioè la sicurezza HTTPS, il cosiddetto lucchetto che permette la protezione tra il browser dell'utente e il server web del destinatario, nei diversi settori, l'ambito media, l'ambito pubblica amministrazione, l'ambito utilities, l'ambito telecomunicazioni, che serve per mostrare quali sono gli ambiti di insicurezza e quindi insicurezza dei dati dei cittadini che fruiscono di quei servizi e che potrebbero essere migliorati.
Senti, ti faccio un'ultima domanda che è legata al business che gira attorno alla sicurezza, perché voi, è vero, vi occupate di diritti digitali, ma di fatto lavorate su tecnologie che poi vengono utilizzate anche da aziende o professionisti che si occupano di cyber security, no? Come tu vedi la trasformazione e soprattutto quanto sta crescendo questo business con l'utilizzo di questo tipo di tecnologie?
Beh, la legge e l'infrastruttura normativa va nella direzione di obbligare tutte le aziende pubbliche e private a dotarsi di sistemi di sicurezza. In questo il famoso GDPR, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, porta anche delle pesanti sanzioni fino al 4% del fatturato se non si è applicata la protezione dei dati. E questa è la prima volta in cui l'Unione Europea, con un regolamento che è legge da maggio in tutti gli Stati membri, inizia a fare sul serio. Questo significa che la sicurezza informatica non va più considerata come un costo, ma come una vera e propria necessità. E questo percorso di trasformazione si sta vedendo non più solo come un aggiunta che faccio al sistema informativo che già ho, ma come una prassi e pratica che deve essere di default, che deve essere implementata fin da subito. Questo riguarda sia chi produce software e infrastrutture, sia chi si occupa dell'organizzazione aziendale, in cui oggi non può più tralasciare quella scocciatura della sicurezza informatica, ma deve tenerne in considerazione. Quindi il mondo sta realmente cambiando. Pensiamo soltanto alla cifratura dei dispositivi che abbiamo in tasca, degli iPhone, dei dispositivi Android, che fino a qualche anno fa potevano essere acquisiti fisicamente, oggi invece hanno tutti una cifratura forte in cui neanche l'FBI è stato in grado di accedervi. Quindi lì c'è un grande dibattito, ma la cyber security oggi è diventata da semplice business collaterale per chi si vuole proteggere di più a una necessità operativa di qualunque azienda in qualunque settore. Non a caso siamo nella società dell'informazione, dobbiamo occuparci della sicurezza delle informazioni stesse.
Adesso cambiamo argomento, vi propongo una breve chiacchierata che ho fatto con Stefano Linari, fondatore di Alleanzia, per parlare di Industria 4.0.
Avere alla fine Industria 4.0 vuol dire avere dei dati e cominciare a pensare come usarli. Quello che l'italiano, siccome grazie al, come dicevi tu, avere tutte queste tecnologie mutuate dal consumer, le ha rese anche a costi abbordabili. L'italiano è bravo a inventarsi cose da fare, no? Siamo un popolo di inventori. Adesso abbiamo una, come dire, cassetta di Lego con cui possiamo giocare a inventarsi macchine più come dire, performanti, piuttosto che nuovi servizi intorno. E si stanno muovendo cose interessanti. Ti cito un caso di un nostro cliente che fa macchine utensili veramente di basso valore. Quando hai una macchina che costa 5, 10, 20 mila euro modello deluxe, sai, attira molto anche i costruttori di basso taglio. Queste macchine sono delle segatrici, cioè fanno fette di acciaio partendo da cilindri, rettangoli e così via. E poi le avviano alle lavorazioni successive. Cosa ti vuoi inventare su una macchina che esiste da 100 anni? La tecnologia è finita, c'è poco da inventarsi. Beh, questo imprenditore si è inventato che ha smesso di vendere le segatrici.
Ha smesso di vendere le segatrici, cioè non le fa più.
Sì, dici te, è andato a fare il barista, no. Ha iottizzato, passatemi questo brutto neologismo.
Ah, questo non l'avevo quasi mai sentito, però è interessante.
Proprie macchine, ha raccolto le informazioni, ha imparato un po' come i clienti la usano, quanto gli costa per le lame, l'olio che usano per tagliare e lubrificare, e ha detto, sai che c'è? Non la comprare più, pagami per ogni centimetro quadrato di fetta che fai. Quindi io so quanto ti costa, io in base al materiale che vuoi tagliare ti do la lama più affilata, più giusta per tagliare l'acciaio, l'alluminio, il titanio, e quindi so quanto durerà, quindi so quanto mi costerà per fare n fette, e tu mi paghi per fetta, più grande la fetta più costa.
Certo, quindi è la segatrice as a service.
Esatto, sì.
E questo è un esempio pratico di che cosa vuol dire trasformare un prodotto che prima vendevi in servizio.
Sì, sì.
Molto interessante. Secondo te questa è una cosa che vedremo sempre più spesso?
Secondo me sì. Secondo me quello che manca non sono i mezzi, è la statistica. Cioè, loro sono partiti prima, hanno accumulato i dati, perché come fai a determinare il prezzo? Ci vuole un po' di esperienza, il cliente non te l'ha fatta, la devi fare da solo.
Certo, quando tu parlavi di internet degli oggetti, ci sono varie tipologie di internet degli oggetti, cioè io che nella fabbrica metto dei sensori e ogni macchina diventa un pezzo, diventa un oggetto della internet degli oggetti, quindi metto assieme tutti i dati, collego le macchine e posso fare l'azienda virtuale, oppure raccolgo dati per fare delle elaborazioni per capire se le macchine si stanno per rompere, io faccio la manutenzione oppure sostituisco pezzi, mille cose, no?
Sì.
Questa è una modalità.
Sì, questa poi? È quella che noi, cioè noi, si può definire smart factory, no? Una fabbrica intelligente.
Sì.
Però se tu metti al centro la macchina e la guardi dal punto di vista di chi l'ha costruita, per esempio il nostro costruttore di segatrici, per lui la sua macchina, il suo bene è uno smart product, cioè un prodotto intelligente, qualcosa che quando esce dalla fabbrica comunque ha un cordone ombelicale che lo lega a sé, vuoi per gestire veramente l'erogazione di un servizio di taglio, ma in casi diciamo meno sofisticati un aftermarket più pronto piuttosto che una proattività nel risolvere problemi in caso di garanzia o contratti di manutenzione. Ma non è l'unico modo in cui tu puoi pensare di usare dati IoT. Il terzo, che è quello più promettente, meno capito però ad oggi, è quello degli smart service, cioè servizi erogati sui dati generati da una macchina, ipotesi un tornio, un robot, da colui che né è proprietario né è costruttore. E sono tutti coloro che hanno interessenze con le macchine. Facciamo una lista che può essere chi vende l'energia elettrica che l'alimenta, chi ne fa le pulizie, chi lo ha assicurato, la banca che l'ha finanziato, l'azienda che ha in cura la manutenzione, l'azienda che deve curarne, per esempio, la conformità a certe norme, per esempio igieniche o quant'altro. Ecco, se questi signori domani potranno avere una app che prende una parte dei dati di quella macchina per abilitarli a fare un servizio più efficiente, pensa a chi non può permettersi, per esempio, di fare un vero pay per use della propria macchina perché il consumo è troppo altalenante o fa lavorazioni il cui valore non è correlato all'utilizzo. È importante averla, non tanto quanto la usi. La banca potrebbe sviluppare un sistema tipo di leasing a tasso indicizzato con l'uso. Se io so quanto la usi e so che questa macchina fa un lavoro stagionale, che ne so, ho fatto un impianto che confeziona pelati, a dicembre sta spento. Quindi
pomodori, eh?
Sì, pomodori, sì, pelati. Sì. No, le persone non si sacchettano. Sì. Potresti pensare, avendo l'interesse comunque a condividere i tuoi dati di produzione con una banca, che è il limite da superare, concettuale. Bene, io se la uso 0 ore al giorno pago 5 euro, se il 5%, diciamo una scala arbitraria, se la uso 8 ore pagherò 10, se la uso 24 ore su 24 pagherò 30. Questo vuol dire che alla fine dell'anno magari paghi anche di più di averlo pagato uniforme. Però venendo incontro ai flussi finanziari dell'azienda, l'imprenditore è più disponibile a investire nel momento in cui vende, ha i soldi e quindi il costo del denaro, come dire, si indicizza con la sua cash flow. Sì.
Scenario molto interessante, anche perché questo scenario apre il grande dibattito sulla proprietà del dato, di chi sono i dati, quanta condivisione posso fare con i miei dati. Molto interessante, torneremo ovviamente su questo tema. Questo è 2024, concludiamo questa puntata. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. Appuntamento alla prossima settimana.